Mi associo chiaramente ai saluti di Don Giuseppe, alle diverse autorità che sono qui presenti, così come un caro saluto sempre a Don Gennaro, patriarca di questa nostra realtà di Marina di Ginusa. E siamo qui oggi insieme per vivere questo momento di grazia che è certamente una festa particolare per l'intera comunità marina. Guardare a colui che in certo qual modo sembra essere quel patrono eletto a cui continuamente voler rivolgere lo sguardo e soprattutto affidare quella intercessione particolare presso Dio per tutte le situazioni della nostra vita, consapevoli di come ci ricordi il libro dell'Esodo che tutto viene dal Signore e tutto a Lui deve ritornare. E tante volte il rischio più grande della nostra vita è quella incapacità davvero a riconoscere questo primato nella storia. Ieri Papa Leone, salutando la comunità spagnola, a un certo qual modo ricordava un'espressione che tanti anni prima San Giovanni Paolo II aveva proclamato in quella valle dei templi ad Agrigento, guardando alle varie situazioni che attaccano la vita dell'uomo in modo ingiusto e soprattutto non hanno attenzione alla verità della storia. E ieri, rivolgendosi a quelle situazioni particolari, il Papa ricordava: verrà quel giorno il giudizio di Dio. Un giudizio che verrà per tutti, ma un giudizio che deve vederci pronti a saper rispondere quella ragione e una speranza che abita la vita di ciascuno di noi. Una speranza che ci obbliga a saper alzare la testa dal nostro io per poter comprendere sempre più la bellezza dell'essere e dirci realmente comunità. Un noi. Un noi che oggi più che mai dovrebbe tornare ad essere un'attenzione privilegiata da parte di tutti. Ogni istituzione, ogni realtà dovrebbe fare questo sforzo continuo di non anteporre nulla a quel bene comune che deve aiutare la crescita di una realtà. E sappiamo quanto difficile sia il tempo presente e quando a volte le situazioni diventano in certo qual modo, direi, un deterrente affinché l'uomo possa riprendere la corsa della vita in modo spensierato, senza essere continuamente affollato da pensieri, situazioni di vita che sembrano essere un freno costante per ogni situazione di sviluppo. Ecco perché la liturgia oggi ci ricorda l'importanza di essere questo popolo, questo gregge che il Signore realmente guida. Quel Signore che, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, quando si accorge che l'uomo, la folla, è stanca e sfinita, avverte compassione nella sua vita. Cioè a quella attenzione del cuore nel rivolgersi concretamente a situazioni che debbono aiutare a trovare una miglioria per il vivere comune. E allora il Signore pensa bene che in quella situazione c'è bisogno di apostoli che continuino realmente un'opera prossimità e di vicinanza verso ciascuno. Accompagnarlo non solo la parola nell'insegnamento, ma soprattutto compiendo dei gesti che possono ristabilire la bellezza di una vita pienamente vissuta. E in questo contesto, vedete, oggi è singolare la presenza di Antonio di Padova, questo uomo, questo santo, che ha compreso pienamente questo progetto di Dio a partire da un apparente fallimento, quando nel 1209 a Coimbra vede tornare il corpo dei protomartiri francescani che erano andati per vivere questa dimensione della messa abbondante in terra straniera, in una terra difficile, terra di missione, terra dove il cristianesimo non era presente. E agli occhi dei più poteva essere un fallimento, quella morte, potremmo dire, senza alcuno scopo particolare, anche se la vita dei martiri è un seme di grazia e di speranza, laddove si innesta concretamente nella storia di realtà. E quando vede questi corpi tornare, pensa che la sua vita deve acquisire un senso alto, deve allargare il suo orizzonte. Eppure era un giovane che si era preparato con lo studio, un agostiniano, si era preparato a poter comprendere realmente la bellezza di quel messaggio per la vita, cioè la parola da annunciare, la parola da insegnare agli altri. E Sant'Antonio guarda quella realtà e comprende che la sua vita deve diventare un dono per gli altri. Potremmo dire che in quel momento Antonio ha provato compassione nella sua esperienza, nella sua storia. Si è lasciato trafiggere il cuore e ha pensato bene che la sua vita doveva diventare un dono esclusivo per gli altri, come lo era stata quella dei martiri. E allo stesso modo egli inizia un itinerario nuovo che poi lo porterà ad un secondo apparente fallimento, perché non giungerà mai in quella terra, in quella terra da evangelizzare, ma il naufragio lo porterà sulle coste della Sicilia, lui ammalato, e comprende realmente che il progetto di Dio non è il progetto degli uomini. E oggi Gesù ce lo dice chiaramente quando affida questo compito particolare ai discepoli, dandogli questo potere, perché l'unico che può dirigere realmente la storia e la vita degli uomini è il Signore. Ogni situazione umana è destinata a fallire se non è supportata dall'agire di Dio, se non è indicata chiaramente da quella esperienza di una vita di fede. E sappiamo come Antonio di lì comincerà un itinerario particolare che lo porterà fino all'apice, quando alla sua morte sarà già riconosciuto santo dagli altri, quei bambini che gridavano accanto San Piero è morto il santo, pur non sapendo probabilmente cosa volesse dire la santità per la vita di una persona. Eppure avevano riconosciuto il prodigio di Dio nella vita di questo uomo e si sono completamente, vedete, affidati a quella sollecitazione dello Spirito che ha parlato anche attraverso di loro. E allora capite come Antonio ha cercato di mettersi sempre al servizio degli altri, non solo con la forza della parola, ma anche con l'esperienza di gesti concreti. Quei gesti che diventavano un insegnamento e servivano ad accompagnare la capacità della parola di trasformare il mondo. perché se davvero vogliamo anche noi essere operatori di pace, dobbiamo ripartire da quella consapevolezza che ha accompagnato la vita di Antonio. Prima la conversione della persona, poi la situazione nuova per la vita di tutti. Basterebbe guardare a quelle situazioni dove egli si è fatto intermediario per ricondurre alla pace i cuori divisi, ma anche situazioni di vita e realtà civili che erano poste l'una accanto contro l'altra. Perché vedete, l'esperienza della pace non nasce dall'assenza di guerra, non nasce dall'esperienza di un compromesso che molte volte potrebbe segnare semplicemente le apparenze e non la realtà. Alcuni giorni fa parlavo al telefono con padre Gabriel Romanelli, il parroco di Gaza, e mi diceva: quello che voi ascoltate in televisione è totalmente altro rispetto a quello che noi continuiamo a vivere qui. Perché basterebbe pensare che non è vero che non ci sono più esplosioni di bombe continue, che non è vero che non ci sono più morti. La media è scesa da 2000 morti alla settimana, sono arrivati a 250 morti. Ancora oggi gli aiuti umanitari non c'è il permesso affinché possano entrare nella striscia di Gaza. Eppure ai nostri occhi sembra che tutto sia in certo qual modo migliorato. E invece no. Perché vedete il rischio che i potenti della terra vogliono farci guardare la storia con i loro occhi, dove ci sono quegli interessi di parte che non vogliono produrre realmente una pace autentica e duratura, dove non c'è più morte se non per causa naturale, dove non c'è più violenza, dove non c'è più un precetto imposto nei confronti di una fame che serve a rendere un popolo nobile affinché possa abbandonare quella terra che deve tornare ad essere proprietà di chi ha interessi altri rispetto al senso vero e libero di un'umanità che deve abitarci. Ecco perché il senso di quella conversione. Se il cuore di Netanyahu, se il cuore di Trump non cambieranno, la pace non ci sarà. C'è bisogno di una conversione, ma questo non è detto solo per i potenti della terra, è rivolto anche a ciascuno di noi. E Sant'Antonio mirava soprattutto ad annunciare la misericordia attraverso la conversione del cuore. Perché solo se tu cambi la tua vita, abbandoni anche una mediocrità che molte volte ti abita, puoi realmente instaurare un percorso nuovo di vita. E allora vedete che la parola di Gesù, che ha continuato e continua ad offrirsi per ciascuno di noi, deve diventare quella parola che ci aiuta a considerare la storia con gli occhi quella compassione necessaria. Se non ci viene quel mal di stomaco, se non ci viene quel mal di pancia, la compassione non scatta nella nostra vita. Davanti alle situazioni, a volte siamo anche noi tentati a girare il volto dall'altra parte, a non guardare le situazioni, quasi come a dire: è una realtà che non mi appartiene, si salvi chi può. Invece no, l'esperienza del Vangelo ci dice che dobbiamo avere il coraggio di saper guardare, di fermarci, di permettere all'altro di potersi avvicinare a noi e noi di farci vicini agli altri, perché questa è la vera prossimità che può trasformare ogni situazione ed ogni realtà. E se oggi abbiamo da chiedere una grazia a Sant'Antonio, è proprio quella che la pace possa trionfare, a partire dalla nostra situazione reale, a partire dalla nostra comunità di Marina di Ginosa. Perché tante volte, vedete, il conflitto non è segnato solo dalle bombe che esplodono, il conflitto è segnato anche da una incapacità a saper vivere gli uni accanto agli altri e a vivere soprattutto in quell'amore vicendevole. Papa Leone esorta continuamente a disarmare anche i nostri linguaggi, perché tante volte la parola ne uccide più delle bombe. E la parola rischia di distruggere. Pensate una cosa, che Sant'Antonio, uno degli organi che è rimasto incorrotto dopo la sua morte e anche nelle ricognizioni, è stata la lingua. Quando nel 1246 San Bonaventura fece la ricognizione del corpo, trovò tutta la parte della lingua di Sant'Antonio incorrotta ed esclamò: o lingua benedetta, tu che hai sempre e solo lodato Dio e hai parlato di Dio. Come a dire che quella lingua non era mai stata usata per offendere il fratello, non era stata mai usata come un veicolo di guerra, ma piuttosto come un'esperienza di pace. E allora sì, vedete, che oggi dobbiamo chiedere al Signore, attraverso l'intercessione di Sant'Antonio, questa grazia per noi e per le grandi situazioni del mondo, dove c'è bisogno davvero di interventi straordinari da parte del Signore attraverso la forza del suo Lui, che è stato disposto, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, a morire, e lo ha fatto come giusto per restituire la vita a ciascuno di noi. Offriamo anche noi la nostra preghiera. Oggi credo che tutti, un po' sapendo che la tradizione popolare dice che Sant'Antonio fa 13 grazie al giorno, tutti pensiamo a qualche grazia particolare di cui Sant'Antonio si possa fare estensione per noi. Ma se andiamo a dover chiedere una grazia, non la chiediamo solo per noi, chiediamola per questa umanità di cui siamo parte, che ha bisogno realmente di un tempo nuovo. E noi siamo espressione di questa possibilità per una storia nuova.